Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del gruppo FNM al 31 marzo 2021. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, responsabile Investor Relations. Dottoressa Minazzi, prego.
Grazie. Buongiorno e benvenuti alla presentazione audio web dei risultati del gruppo FNM al 31 marzo 2021. La dottoressa
Valentina.
Valentina Montanari, scusate, CFO del gruppo, ed io vi guideremo attraverso gli ultimi sviluppi dei risultati del gruppo. E vi ricordo che alla fine sarà possibile porre delle domande. Vi auguro un buon proseguimento e lascio la parola alla dottoressa Montanari.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Siamo a presentarvi i dati consolidativi del primo trimestre 2021, che rappresenta il primo periodo in cui consolidiamo i dati anche della neoacquisita Milano Serravalle e Milano Tangenziali, il cui perfezionamento dell'operazione di M&A è avvenuto alla fine di febbraio, in particolare il 26 febbraio 2021. Infatti, abbiamo quindi, presentiamo sia i dati reported che considerano il consolidamento di Milano Serravalle a partire dal 26 febbraio 2021 e dei dati pro forma dove simuliamo che vi sia una situazione like for like, quindi un consolidamento a partire dal 1 di gennaio del 2020 e quindi dei trimestri omogenei come perimetro. Se andiamo velocemente a vedere i principali aggregati dei risultati reported, ovviamente le revenues presentano un incremento del 21,3% da 71 milioni del 2020 a 87 milioni del primo Q 2021, in ragione ovviamente del consolidamento del mese di marzo di Milano, dei dati relativi a Milano Serravalle. L'adjusted EBITDA un più 18,6%. Sempre per la medesima ragione, l'EBIT più 7,3% da 9,6 a 10,3, l'adjusted net profit che indichiamo prima delle società, del riporto delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto presenta un decremento del 22,1%. Come vedremo nel prosieguo della call, nel corso del periodo confrontiamo 3 mesi del 2020 incisi dalla pandemia per il solo mese di marzo e 3 mesi del 2021 incisi dagli effetti del lockdown conseguente alle misure di contenimento della pandemia che hanno avuto impatto per tutto il trimestre. La posizione finanziaria netta a seguito dell'acquisizione della nostra Milano, della nostra target appunto alla fine di febbraio si è attestata a 753 milioni di euro. Partivamo da una posizione prossima allo zero, quindi di 43 milioni a fine dicembre. Ricordiamo che tra fine anno 2020 e l'inizio, il mese di gennaio 2021, abbiamo ottenuto due rating, entrambi investment grade, con outlook stabile da Moody's e da Fitch. I dati pro forma sono assolutamente più comparabili e vedono delle revenues in calo di 3,9%, quindi da un 121,4 si attestano a 116,7. Vedremo poi nel dettaglio gli impatti sui singoli segmenti di business per i quali riportiamo. L'adjusted EBITDA ha un calo da 44 a 35,4, l'EBIT da 26,2 a 17,8, l'adjusted net profit rimane sempre nella zona con un segno positivo, passa da 18,3 a 11,3. Anche in considerazione di alcune ancora non particolarmente rilevanti misure compensative che ci sono state riconosciute a livello governativo in conseguenza dei vari decreti che si sono succeduti rispetto al trasporto pubblico locale in particolare. La PFN l'abbiamo già descritta prima, rimane analoga e lascerei a questo punto la parola alla dottoressa Minazzi per entrare nell'analisi dei singoli segment.
Grazie Valentina, infatti io partirei inizialmente dall'illustrare la dinamica della domanda di mobilità per le diverse società, per i diversi business che fanno parte del gruppo FNM. Ricordo che il confronto sui trimestri è particolarmente rilevante nel primo trimestre del 2021, in quanto appunto questo trimestre è stato interessato da tre mesi completi di pandemia, quindi di limitazione sull'utilizzo dei trasporti e sulla mobilità, a fronte di un primo trimestre del 2020 dove invece la pandemia si era verificata in particolare nel mese di marzo. Come possiamo vedere, c'è quindi su tutti i business una riduzione del primo trimestre 21 rispetto al primo trimestre 2020, e evidenziamo anche il confronto rispetto invece a un anno prepandemico, quindi al primo trimestre 2019. Per quanto riguarda l'andamento del trasporto su gomma, possiamo vedere che la riduzione rispetto al 21 è stata del 32%, e rispetto al 2019 la riduzione del 21 di fatto è il 48%, con una riduzione più accentuata per i servizi forniti da FNMA, meno accentuata per invece i servizi offerti nella regione Veneto da ATV. È da evidenziare che il trasporto bus è particolarmente stato impattato dall'andamento del trasporto per far fronte ai servizi scolastici, che hanno dovuto garantire anche misure di distanziamento sociale, e quindi dall'altra parte, a fronte di una riduzione della domanda, in ogni caso potremo vedere poi, anche andando avanti, il 2021 vede invece una produzione più in linea con quella dell'anno precedente, anche se la pandemia è durata per tre mesi, proprio per garantire la disponibilità del servizio. Per quanto riguarda invece Mise, quindi diciamo l'infrastruttura autostradale, anche in questo caso vediamo una riduzione meno significativa rispetto a quella del trasporto su gomma, quindi un meno 13% del 21 sul 20 e globalmente un meno 33% del 21 sul 19, con un andamento diverso tra il traffico pesante e il traffico leggero. Infatti il traffico pesante si è dimostrato essere più resiliente, con una ripresa nel primo trimestre del 21 appunto, oltre a essersi ripreso rispetto al primo trimestre del 20, c'è anche un avvicinarsi rispetto ai livelli prepandemici, con 140 milioni di veicoli chilometri rispetto ai 144 della prepandemia. Invece più accentuata è stata la riduzione nel traffico leggero, dove sostanzialmente si è rilevata una riduzione del 19% rispetto al 20 e del 41% rispetto al 19. Per ultimo Trenord, quindi il trasporto passeggeri su ferro, la riduzione invece è significativa, come potete vedere, meno 46% nel primo trimestre 21 rispetto al 20 e meno 62% rispetto al primo trimestre del 19. Ecco, questa slide sostanzialmente la vedremo un po' velocemente, è di fatto un riassunto di quello che è l'impatto sulle revenues e sulle EBITDA dei vari segmenti. Da notare appunto l'impatto dell'effetto Covid, che tutto sommato è stato però parzialmente compensato da alcune misure compensative nell'ambito del segmento del trasporto su gomma, che è l'unico che presenta un delta positivo sia sulle revenues sia sulle EBITDA, questo per effetto delle misure compensative di cui la dottoressa Montanari, a cui la dottoressa Montanari si riferiva precedentemente. Allora, passerei ai due segmenti della gestione infrastrutture ferroviarie e Rosco, che di fatto sono meno impattate dall'effetto della pandemia. Per quanto riguarda la gestione infrastrutture ferroviarie, vi è una riduzione sui ricavi trimestre su trimestre di 2 milioni di euro. Questa riduzione deve essere attribuita alla riduzione dei ricavi derivanti dal contratto di programma per effetto di minori recuperi spese sulle commesse con Regione Lombardia relative al finanziamento dei treni, da una parte, e dall'altra sempre una riduzione dei ricavi da contratto di servizio per via del meccanismo di efficientamento che è presente nel contratto e per via della rimodulazione della programmazione ferroviaria con Trenord. Questo effetto in realtà è un effetto legato al Covid, perché di fatto Trenord ha visto ridefinire il servizio e quindi automaticamente questo si è riverberato sul contratto. Anche gli altri ricavi si sono ridotti, questo per effetto di minori affitti sulle attività commerciali, sui locali commerciali, e un one-off che invece era stato registrato nel 2020 e che si rifaceva alla vendita dei residui di magazzino ed era pari a 0,3 milioni di euro. L'EBITDA, anche questo si è ridotto per 2,5 milioni di euro, una parte legata ovviamente alla riduzione delle revenues, una parte invece legata ai maggiori costi per manutenzione e gestione degli immobili, sanificazione, pulizie e via dicendo, e miglioramento del sistema IT, a fronte però di una riduzione del costo del personale, perché in ogni caso il gruppo, dove è possibile, nell'anno, in questo trimestre, ha continuato in ogni caso a cercare, dove è possibile, di contenere i costi operativi al fine di far fronte agli effetti del periodo difficile. Per quanto riguarda la Rosco, quindi l'attività svolta fondamentalmente dalla capogruppo FNM, che riguarda la locazione del materiale rotabile a Trenord di Bicargo, oltre che l'offerta di servizi corporate, anche in questo caso vediamo una riduzione dei ricavi, una riduzione di 0,8 milioni di euro quarter su quarter, legata da una parte alla riduzione dei ricavi da noleggio di materiale rotabile per la revisione dei contratti, in particolare per quello che riguarda dei treni TAF, parzialmente compensata da nuovi contratti di affitto invece per delle locomotive e dei treni di Tilo che sono stati noleggiati a Trenord e a DB Cargo. Per quanto riguarda invece gli altri ricavi sono stati invece in crescita, quindi hanno compensato la riduzione dei ricavi da noleggio e in particolare vedono la crescita dei contratti per servizi offerti alle partecipate, oltre che servizi di IT, quindi servizi informatici, per un effetto di un one-off positivo legato alla vendita di un immobile per 0,2 milioni di euro nel 21, a fronte invece di una riduzione dei ricavi per affitti pubblici, per affitti e spazi pubblicitari. L'EBITDA si è ridotto dello stesso ammontare delle revenues, quindi di fatto la riduzione è legata alla riduzione delle revenues, poi vi è una compensazione sostanzialmente tra minori costi del personale e maggiori costi operativi. Passiamo hai invece quei due business che sono più impattati dall'effetto della pandemia. Per quanto riguarda la gestione della mobilità dei passeggeri su gomma, che di fatto vede appunto l'operatività in Lombardia e in Veneto, oltre al car sharing, ricordo che appunto le attività di gestione dei servizi autobus in Lombardia e Veneto è attraverso dei contratti delle concessioni che sono peraltro state prorogate fino alla fine dell'anno. Questo business ha visto un incremento dei ricavi. Questo incremento dei ricavi è legato fondamentalmente all'incremento dei ricavi da contratto di servizio. Perché? Perché di fatto questi sono stati sostenuti dalle misure compensative che sono derivate dalle varie dai vari decreti che sono stati messi in atto nel corso dell'anno scorso e nel corso anche di quest'anno. Queste misure compensative vanno a compensare sia i minori ricavi da bigliettazione sia i costi derivanti dai maggiori servizi in subaffido che sono dovuti essere messi in atto per garantire il distanziamento sociale e garantire anche il servizio autobus. le misure compensative globalmente sono ammontate a 3,5 milioni di euro. Dall'altra parte anche i ricavi di trasporto sono incrementati. Da una parte vediamo un incremento dei ricavi derivanti da servizi in subaffido e dei ricavi del car sharing, che hanno più che compensato invece la riduzione dei ricavi da bigliettazione, che ricordo è legata alla riduzione della domanda di trasporto. I ricavi, nonostante diciamo, l'incremento anno su anno dei ricavi di trasporto, sottolineo in ogni caso che rispetto al 2019 questi si sono ridotti del 22%, quindi hanno sofferto per effetto della pandemia. Per quanto riguarda invece l'EBITDA adjusted, di fatto anche in questo caso vi è un incremento. L'incremento è pari a 0,8 milioni di euro, da una parte frutto delle maggiori revenues, dall'altra parte dell'incremento dei costi. Costi legati sostanzialmente ai servizi in subaffido, maggiori servizi in subaffido per garantire il servizio scolastico, oltre che costi operativi per manutenzione della flotta, carburante, pulizie e via dicendo. Come dicevo, infatti, vi è stato un incremento della produzione anno su anno che era nell'intorno dell'8-7-8% rispetto all'anno precedente, che quindi ha determinato un incremento dei costi anno su anno. Per quanto riguarda invece l'infrastruttura autostradale, quindi il nuovo business di Mise, vediamo che i ricavi si sono ridotti del 3,7% e questo prevalentemente per effetto del minore traffico a parità di tariffe invece anno su anno. Il minore traffico è andato a impattare sia i ricavi da pedaggio sia i ricavi derivanti dalla concessione delle aree di servizio. Per quanto riguarda l'EBITDA, l'EBITDA si è ridotto di 6,1 milioni di euro, sempre per effetto di minori revenues, oltre che per effetto di maggiori costi operativi legati alla manutenzione sia su manifatti sia per la sicurezza, costi maggiori di energetici e maggiori costi informatici, oltre che incremento di costi del personale per via dello stanziamento di quote di premio di risultato che l'anno scorso non erano state operate per via dell'incertezza legata al Covid. Quindi scorrendo verso diciamo, la bottom line, sempre a livello pro forma, possiamo vedere sostanzialmente che il passaggio da adjusted EBITDA a EBITDA è stato impattato da maggiori costi per progetti di sviluppo che sono aumentati a 1,5 milioni di euro. Gli ammortamenti si sono ridotti invece per effetto di minori ammortamenti su infrastrutture autostradali e nel settore del trasporto gomma. L'EBIT è pari a 17,8 milioni di euro a fronte di un 26,6 dell'anno precedente. Hanno impattato anche maggiori oneri finanziari. Questi oneri finanziari sono legati alla crescita del debito, perché come diceva prima la dottoressa Montanari, l'acquisizione di Mise è stata finanziata attraverso il ricorso a un bridge loan per 620 milioni di euro, come vedremo poi, oltre che la società ha consolidato la posizione finanziaria netta di Mise. Per quanto riguarda, negli oneri finanziari è da rilevare che lo scorso anno era presente invece un one-off positivo pari a 1,1 milioni di euro derivante dalla cessione di Lock Italia. Le imposte si sono ridotte per effetto di una minore base imponibile. Mentre l'effetto diciamo importante sulla bottom line è derivato dall'apporto negativo delle società valutate ad equity. Questo perché sia Trenord sia APL hanno subito gli effetti della pandemia. Vediamo che in effetti il risultato delle società consolidate ad equity è ammontato a meno 13,2 milioni di euro, questo nonostante positivi effetti compensatori positivi effetti compensatori derivanti appunto dalle misure che sono state messe in atto e che sono aumentate per 21,8 milioni di euro. Queste, diciamo, sono le principali società che hanno impattato sul risultato. Il trimestre ha chiuso con una perdita di 2,7 milioni di euro che si confronta con 11,6 milioni di euro positivi per il trimestre precedente. Per quanto riguarda il cash flow, questa slide rappresenta la generazione di cassa del periodo, quindi possiamo osservare che l'apporto positivo è derivato dall'EBITDA per 22,2 milioni di euro. Ricordo che in questo caso non si tratta più dell'EBITDA pro forma, ma stiamo parlando dell'EBITDA reported, che viene parzialmente compensato da un andamento negativo del working capital per 12 milioni di euro e derivante sostanzialmente da anticipi a fornitori per commesse su treni che sono finanziati da Regione Lombardia, e oltre all'effetto degli oneri finanziari vi sono investimenti per 59 milioni di euro e si riferiscono al rinnovo del materiale rotabile, all'ammodernamento dell'infrastruttura, oltre che l'entrata in servizio di un treno Tilo e di due locomotive. E ci sono inoltre degli investimenti sull'infrastruttura autostradale. L'altro impatto significativo che, come vediamo in questa slide e che poi vi spiegherò anche nella prossima slide, deriva invece dall'acquisizione di Mise. Passerei alla prossima slide che evidenzia, diciamo, più globalmente quella che è la variazione della posizione finanziaria netta. Infatti la posizione finanziaria netta adjusted passa da 43,7 milioni di euro a 753,4 milioni di euro, dove di fatto una parte, che è pari a circa 50 milioni di euro, deriva dalla gestione reddituale e dalla gestione degli investimenti. Dall'altra parte vi è l'effetto Mise. L'effetto Mise di fatto ammonta a 659 milioni di euro, dove 526 milioni di euro sono rappresentati dal prezzo di acquisizione della quota dell'82,4% dalla Regione Lombardia, più la seconda tranche che è stata pagata nel primo trimestre del 2021 a Gavio per 7,8 milioni di euro. L'altro apporto invece deriva pari a 133 milioni di euro dalla posizione finanziaria netta di Mise, dove un debito di circa 256 milioni di euro è compensato da 295 milioni di euro è compensato da circa 163 milioni di euro di cassa. Ovviamente siete familiari con poi il passaggio dalla posizione finanziaria netta adjusted a quella poi reported per via dell'effetto timing derivanti dagli anticipi sulle forniture dei treni. Come diceva la dottoressa Montanari, di fatto il debito è sostanzialmente allineato a quelle che erano le previsioni nel momento in cui abbiamo annunciato l'acquisizione della società, e è allineato anche a quelli che sono i parametri che vengono richiesti dall'agenzia di rating per mantenere un rating investment grade con l'outlook stabile. Questo ci permetterà di ridefinire la struttura finanziaria in maniera più, con una struttura più efficiente nel lungo termine e che eventualmente ci permetterà anche di guardare al ricorso al mercato dei capitali. Come potete vedere nel grafico a torta, questa è la composizione del debito lordo. La composizione del debito lordo rispecchia o evidenzia in particolare l'apporto derivante dal bridge loan di 620 milioni di euro che è stato contratto proprio per finanziare l'acquisizione di Mise, inclusa la quota di Gavio che in parte era già stata pagata, come dicevo prima, anche nell'anno precedente, nel quarto trimestre dell'anno precedente. Di fatto questo finanziamento è un finanziamento la cui ultima scadenza è al 28 di gennaio del 2022 e quindi rappresenta la maggior parte, il 57% del nostro debito. La società mantiene comunque un liquidity headroom di 140 milioni di euro che supporta appunto la posizione di liquidità della società. Lascerei adesso la parola a Valentina per l'outlook e la guidance.
Eccoci, quindi dopo questa carrellata nei numeri del trimestre andiamo a focalizzarci sulle previsioni e che cosa ci aspettiamo per il 2021. Per il 2021 noi abbiamo dato questa rappresentazione, come potete vedere nella slide, siamo consistenti con quelle precedenti, nel senso che vediamo ancora i business infrastruttura ferroviaria e Rosco e Service molto stabili, sia per quanto attiene i ricavi che per le margini, analogamente a quanto abbiamo potuto riscontrare nel corso del 2020. Nella parte di TPL gomma, quindi nella parte di mobilità su bus, sia in Lombardia che in Veneto, abbiamo un impatto moderatamente negativo sulla parte delle revenues, proprio perché si sono succeduti nel corso del 2020 e anche sono in atto già, e come abbiamo potuto vedere anche nel 2021, degli effetti compensativi derivanti da manovre governative che consentono di compensare la mancanza di ricavi da ticketing. Per quanto attiene l'impatto sull'EBITDA, nel corso del 2020 abbiamo avuto un impatto che è stato qualificato come giallo, quindi con un'attenzione ma non con una forte attenzione. Per il 2021 abbiamo mantenuto un'indicazione con un grado maggiore di negatività derivante principalmente dall'incertezza che abbiamo tuttora sugli impatti, sui fenomeni, sugli effetti dei compensativi derivanti dai decreti che immaginiamo si possano succedere nel corso dell'anno. Essendo ancora delle ipotesi, abbiamo preferito rimanere conservative nella stima. Per quanto riguarda l'ambito delle autostrade, abbiamo dei ricavi con un leggero calo e quindi con un'indicazione di bollino arancione, nel senso che abbiamo valutato che il traffico possa rimanere leggermente sotto, leggermente per il traffico pesante e più significativamente per quello leggero rispetto ai livelli prepandemici, con un impatto ancora piuttosto negativo sulla parte dei margini, nel senso che immaginiamo uno slight recovery ma non ritorniamo ai livelli prepandemici. Per quanto riguarda Trenord, analogamente a quanto abbiamo detto per il TPL su gomma, si riflettono le medesime considerazioni, però più in ragione dell'avanzare di eventi che consentano di compensare la debolezza della domanda e la debolezza del servizio offerto. Se andiamo alla slide successiva, andiamo ai target. Abbiamo due viste: la vista del consolidamento, che nel corso dei mesi poi si perderà impatto sostanzialmente, perché oggi abbiamo un mese contro di Mise contro tre del perimetro preesistente, e poi abbiamo una vista su base like for like. Nell'ambito della vista consolidata reported vediamo ovviamente un incremento significativo delle revenues dovuto al consolidamento di Milano Serravalle, ma progredendo i mesi di consolidamento impatterà sempre di più. L'EBITDA si raddoppierà, pur Serravalle non arrivando ad avere un EBITDA prepandemico, quindi è molto importante questo risultato dal nostro punto di vista. Analogamente, possiamo dire che l'EBITDA margin presenterà un incremento di circa 7 punti percentuali, consentendoci anche di ottenere quello che noi abbiamo citato più volte nell'annunciare l'operazione, che era quello della diversificazione del rischio regolatorio. Questo, la diversificazione del rischio regolatorio, la diversificazione dei vari business, lo potete vedere anche nella slide precedente quando indichiamo le percentuali di ricavi in funzione dei singoli business. Ricordo che precedentemente all'acquisizione il settore Rosco Service, che rappresentava circa il 30% delle revenues, realizzava quasi l'80% del margine. Ad oggi c'è una maggiore diluizione dei vari settori, un peso specifico di ognuno diverso. Questo ci consente di poter far apprezzare il discorso della diversificazione dei business e della diversificazione del rischio regolatorio. La posizione finanziaria netta, come diceva poco fa Valeria, ha previsto questo incremento significativo, comunque previsto, e che si manterrà nell'ambito di ratio che ci consentono di mantenere un rating investment grade per tutto il 2021 e negli anni successivi sulla base delle nostre stime. Per quanto attiene le scadenze del debito, a breve avvieremo i cantieri relativi al refinancing, vista la durata breve del bridge financing, valuteremo anche l'opzione di effettuare delle operazioni di mercato, come abbiamo sempre detto nell'ambito delle comunicazioni relative all'operazione. Se analizziamo il perimetro e i target su base like for like, diciamo che le revenues nel 21 si manterranno sostanzialmente in linea rispetto al 2020, tenuto conto di tutte le misure compensative che potranno intervenire. Per quanto attiene l'EBITDA avremo un leggero incremento, lo qualifichiamo low single digit per dare la magnitudo, l'EBITDA margin stimiamo che si possa mantenere in linea, anche perché nel corso del 2020 ricordo che sono state messe in atto da tutte le aree operative delle politiche di contenimento costi importanti che hanno consentito di ottenere dei risultati che hanno manifestato un'importante resilienza rispetto negli aggregati che si rilevano e che si comunicano. Quindi queste sono sostanzialmente le nostre stime.
Ok, quindi rimaniamo ora a disposizione per rispondere alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, si asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, buongiorno a tutti quanti. Io avrei 3 domande. La prima sul rifinanziamento del debito. Quando ritenete il momento giusto per rifinanziare, immagino allungare le scadenze, quale sarebbe una duration con cui vi sentite confidenti di avere, vista la vostra struttura delle vostre attività, e qual è un costo medio che potreste stimare allungando questa scadenza media? Lo dico anche considerando la situazione dei mercati dei bond in questo momento, che stanno evidenziando un incremento del costo del debito. La seconda domanda che vorrei effettuare invece è per quanto riguarda la guidance rispetto a quella di fine anno di FNM standalone. A fine anno FNM standalone aveva un EBITDA visto in crescita di oltre il 20% senza i ristori nella parte TPL gomma. Ora, questi ristori sono avvenuti, se ho capito bene, vedete sia una Rosco che un infrastructure stabili nonostante il primo trimestre in calo, e quindi se ci date un'idea di come oggi prevedete la parte del TPL gomma, e da quel punto di vista qual è l'EBITDA standalone. E l'ultima domanda per quanto riguarda invece Mise. Mise avete il 96%, l'obiettivo qui è salire al 100%, potreste invece magari ridurre la quota per finanziare comunque la vostra società. Qual è l'obiettivo finale o una via per valorizzare Mise?
Allora, sul rifinanziamento del debito iniziamo a riflettere adesso, abbiamo delle scadenze che, come sapete, come diceva poco fa Valeria, arrivano al 28 di gennaio del 2022, non abbiamo particolare fretta, ma iniziamo a lavorare sulla riflessione. Ovviamente teniamo aperte operazioni sia più tipicamente bancarie che di mercato. Come duration saremmo dell'idea di affrontare una duration di medio termine coerente con una struttura finanziaria che possa ritenersi stabile per appunto nel medio periodo, quantomeno per un arco piano. Come costo medio, diciamo che ci muoveremo nell'ambito, stiamo immaginando di muoverci nell'ambito dei range che vengono attribuite a società dei nostri settori investment grade. Per quanto riguarda la guidance, magari.
Per quanto riguarda la guidance, credo Stefano tu ti riferisca al diciamo like for like del perimetro di FNM come era nel 2020, quindi escludendo Mise.
È la slide 42 della presentazione di fine anno. C'è anche una colonnina in più che non ritrovo in questa nuova presentazione, e c'era questa indicazione: adjusted EBITDA in calo di oltre il 20%. Senza gli restori,
certo,
quindi mi domandavo
certo.
A oggi quella guidance, visto che le altre non sono state modificate, se anche quella è confermata.
No, ti confermiamo che anche questa è confermata, l'abbiamo tolta semplicemente perché ormai stiamo parlando del gruppo con anche Mise, quindi abbiamo dato una visione FNM Mise tipo reported piuttosto che pro forma, evidentemente entrambe non essendo cambiate inglobano la guidance di quello che era il vecchio perimetro di FNM, e ti confermo che appunto vediamo le revenues in linea a fronte di un EBITDA in riduzione di circa il 20%, tenuto conto che appunto in quella guidance non andiamo prudenzialmente ad includere alcun supporto. Come avete potuto vedere, già i risultati del trimestre iniziano in parte ad includere dei supporti, evidentemente questi poi prenderanno maggiore forma nel corso del resto dell'anno.
La terza? Non...
La terza si riferiva alla valorizzazione di Mise.
Sì,
la quota di Mise, se può salire, se l'obiettivo è crescere o scendere.
Siamo investitori e vogliamo, non abbiamo esigenza di dover fare né l'operazione di acquisizione, a meno che dovremo avviare dei confronti per capire se quali siano le considerazioni da poter fare sul 4%. Analogamente possiamo dire che non abbiamo esigenza di dover cedere quote.
Perfetto, grazie mille.
Abbiamo un debito che è sostenibile, come dicevo poco fa.
Dottoressa Minazzi, dottoressa Montanari, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Ok, va bene, allora
se non ci sono altre domande noi ringraziamo e salutiamo.
Il webcast è terminato, comunque rimaniamo a disposizione qualora aveste poi delle domande successive per rispondere, e vi diamo appuntamento alla prossima call per i risultati del semestre del 2021. Grazie, buon pomeriggio.